la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, giovedì 25 settembre si apre la nostra newsline di oggi, fascia mattutina dell'informazione locale. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Diamo un buongiorno anche a Gianni Messeri per questa seconda parte della settimana. Andiamo verso il weekend, sembra anche aver cambiato pagina il quadro meteorologico, ma non è detto. Chiediamo lumi appunto a Messeri. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda la giornata di oggi, diciamo subito che si mantengono condizioni di spiccata variabilità con ancora rovesci, ancora locali temporali, in mattinata più probabili sulla costa, nel pomeriggio invece interesseranno anche le zone interne della regione. Domani cambia ben poco, abbiamo ancora questo tipo di nuvolosità con fenomeni che però sembrano meno insistenti, meno frequenti rispetto alla giornata di giovedì. Le temperature anche venerdì resteranno stazionarie, quindi le massime saranno ancora inferiori alle medie del periodo. Maggiore incertezza permane per quanto riguarda il fine settimana. La giornata di sabato potrebbe regalare qualche apertura in più, ma c'è sempre qualche rischio in alcune zone specialmente montuose della regione, mentre domenica ci attendiamo nuovamente qualche fenomeno, qualche rovescio, in particolare su zone appenniniche e zone molto interne tipo l'Aretino e il Senese. Il quadro però sul fine settimana resta abbastanza incerto e occorrerà appunto aggiornarsi nei prossimi giorni per valutare meglio l'andamento del weekend.
Grazie a Messeri. Sì, domani sarà un po' la giornata appunto di verifica della situazione per il fine settimana che poi vedrà invece un nuovo collegamento domenica con il nostro Jimmy Tranquillo anche per le tendenze della prossima settimana. Breve pausa e poi ci ritroviamo in newsline.
Spazio Alfieri riapre con The Voice of Indra Jab, Leone d'argento a Venezia. Un film potente, tratto da una storia vera. Tre appuntamenti da non perdere con incontri e ospiti giovedì 25 settembre, sabato 27 con gli attori protagonisti e mercoledì 1 ottobre. Spazio Alfieri, il cinema che dà voce al mondo. Info spazioalfieri.it.
Vuoi imparare il francese in versione originale? All'Institut Français di Firenze puoi, in un vero ambiente francofono. Save the date. Sabato 27 settembre, giornata porte aperte. Test di livello gratuiti. Esonero spese di iscrizione. Possibilità di vincere un corso di lingua partecipando ad attività gastronomiche. Sabato 4 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Visita guidata sabato 4 ottobre alle 11. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Me lo sento sempre un po' questo tappeto che usiamo insomma come tappeto, ma in realtà è un vero e proprio brano dei Calibro 35 che ci dà la carica per iniziare la giornata e leggere le principali notizie, uno sguardo a quello che trovate sulla stampa locale ma soprattutto su controradio.it. E partiamo invece questa volta da un post del collettivo di fabbrica dell'ex GKN. Anche stasera migliaia di persone da Rifredi al centro di Firenze. Stiamo parlando naturalmente di quanto successo ieri ieri sera in città un corteo che ha preso vita da Piazza Dalmazia dopo gli attacchi alle navi della Global Sumut Flottiglia, l'ennesima intimidazione che ha divelto un albero maestro e lanciato gas urticanti sui volontari e le volontarie. Oggi nella striscia sono state uccise almeno 73 persone, tra cui numerosi civili in fila per gli aiuti a Rafah. Dunque, al grido di non fermerete la flottiglia, non fermerete neanche noi blocchiamo e Palestina libera, ieri si è animato questo corteo per le strade che ha attraversato la città, partito da Rifredi alle 20:30, una mobilitazione che ha fatto seguito all'iniziativa invece promossa dagli studenti. Gli studenti, a partire dal liceo Machiavelli Capponi e dall'istituto di Porta Romana, che ieri mattina hanno dato vita a un'iniziativa che poi si è conclusa e leggeremo come al consolato americano. Ma dicevamo il punto sulle mobilitazioni di ieri, spontanee. La Toscana è tornata a manifestare dopo l'attacco alla missione umanitaria a sud di Creta. A Pisa c'è stata un'occupazione dei binari liberati in serata alla stazione di San Rossore, un corteo che poi ha ripreso vita nuovamente pacificamente dirigendosi verso piazza 20 Settembre, la piazza definita dagli organizzatori piazza Gaza con presidio permanente per accendere i riflettori su quanto sta accadendo. A Livorno, dopo che vi abbiamo raccontato della mobilitazione del sindacato di base e non solo dei tanti cittadini, ha portato la nave americana Severn ufficialmente a rinunciare all'attracco a Livorno. È stata rilanciata una nuova mobilitazione al varco del porto Valessini ed è partito da lì un nuovo corteo diretto al centro città. Centinaia di persone anche a Siena, in piazza Duomo, dal tardo pomeriggio di ieri, una mobilitazione convocata dal Comitato per la Palestina insieme ad una quindicina di associazioni e realtà cittadine, compresa la CGL. Manifestazione, dicevamo, oltre a quella di ieri sera a Rifredi, la mattina anche a Firenze, promossa davanti al consolato USA dagli studenti. E leggiamo dai titoli di oggi della stampa locale: corteo Gaza, tensione al consolato. Dalla Nazione, dopo gli attacchi alla flottiglia, gli studenti di due licei scendono in piazza, arrivano fino alla rappresentanza diplomatica USA tentando di forzare i blocchi, il reporter a bordo delle navi, temiamo un escalation. Notizia che ritroviamo anche sugli altri giornali locali: flottiglia, sit-in e tensioni al consolato USA, protesta per l'attacco alle barche dirette a Gaza. La polizia identifica uno studente, questo di taglio basso dal Corriere Fiorentino. Lo studente è Francesco, del collettivo K1 del Machiavelli, che è stato fermato e trattenuto due ore e poi rilasciato. In concomitanza permaneva il sit-in e la protesta degli studenti davanti alla sede diplomatica. Denunce anche pesanti, una testimonianza pesante rispetto anche alla gestione di questa manifestazione non preavvisata, che si è presentata davanti a un consolato già transennato e con tanto naturalmente di presenza delle forze dell'ordine. Allora sentiamo un estratto dell'intervista, della testimonianza che abbiamo raccolto proprio con Francesco pochi minuti dopo essere stato rilasciato.
Abbiamo visto, sono stati bombardamenti, gli 11 bombardamenti alla Global Sumut Flottiglia da parte di Israele, e la prima cosa che ci è venuta è stata la rabbia di questo attacco a due giorni dallo sciopero generale in tutta Italia, e quindi abbiamo deciso di chiamare lo sciopero a scuola. C'è stato un picchetto fino alle 9:30, dopodiché ci siamo mossi verso il consolato americano, dove la polizia ci ha spinto a terra. Io sono stato spinto a terra dal collo e poi atterrati addosso a un palo di segnalazione stradale, schiacciato sul palo. Dopodiché mi hanno tenuto in stato di fermo per circa due ore, finché non mi hanno lasciato andare. Ora siamo in sit-in pacifico perché vogliamo denunciare appunto la complicità del genocidio, la complicità degli Stati Uniti con il genocidio che sta avvenendo a Gaza e con gli attacchi alla missione umanitaria civile più importante degli ultimi decenni. Per noi, come dicevamo due giorni fa, il tema è chiaro: è spezzare la routine dell'indifferenza, spezzare quei ritmi che ci impongono di stare in silenzio e continuare a lottare senza avere alcuna paura di denunce, senza aver paura della polizia, senza aver paura di qualsiasi ripercussione, perché quando noi lottiamo, mentre noi lottiamo, mentre noi facciamo le manifestazioni, gli scioperi, a Gaza le persone continuano a morire. Quindi siamo determinati e dobbiamo esserlo per continuare a lottare.
Il mio viso ogni giorno cambia un po', cambia un po'. Il mio sorriso ogni tanto dice no, dice no. Mi piaceva il mio odore tempo fa, tempo fa. Il mio amore oggi nero, domani non so. Cambia ogni giorno, non è semplice, o forse è molto più semplice di quello che so. Guarda quella maglia che adoravo, non la uso più, il colore si perde sempre un po'. Stringimi forte, il colore si perde sempre un po'. Il colore si perde sempre un po'. Le nostre mani si incontrano, le nostre mani si lasciano. No, 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 no. Tutto cambia ogni giorno, non è semplice, o forse è molto più semplice di quello che so. Guarda quella maglia che adoravo, non la uso più. Il colore si perde sempre un po'.
Alle 8:17, come anticipato, andiamo e cerchiamo di capire a Montemurlo quello che sta succedendo dopo l'aggressione nei confronti di un operaio alla stireria Larba dei giorni scorsi, che ha portato anche alla mobilitazione, al corteo di sabato promosso dai Sud Cobas e a altri eventi anche istituzionali. Ma riavvolgiamo il nastro della mobilitazione e dell'avvertenza sul territorio con in collegamento Giorgio Bernardini. Ben trovato. Buongiorno.
Buongiorno, una mobilitazione e un'avvertenza che non sono affatto finite, anzi entrano nel vivo, perché sono passati 10 giorni, era il 16 settembre, da quell'aggressione agli operai in picchetto davanti all'Alba. Un'aggressione che evidentemente sarebbe stata portata avanti dai titolari stessi della ditta e che sappiamo benissimo, insomma, potrebbe essere oggetto anche di ulteriori investigazioni, visto che la procura ha aperto un fascicolo. Ma non è questo il punto, non sono solo le violenze, perché dalle violenze è nato un caso simbolico anche emblematico per il distretto pratese, perché chiama in causa alcuni committenti delle aziende del distretto, appunto di Prato, che sappiamo benissimo a Montemurlo ha gran parte delle sue aziende in provincia di Prato e che a loro volta hanno come clienti i brand della moda. Per questo la situazione è particolarmente calda, ma proprio per fare il punto su appunto il momento, dove siamo arrivati e qual è, diciamo, la situazione rispetto al tavolo che doveva essere chiamato dal comune di Montemurlo, io sentirei la voce che appunto abbiamo preso da parte di Francesca Ciuffi, che è una operatrice, una coordinatrice del Sud Cobas e di questa protesta.
Sì, ciao a tutte e tutti, siamo oggi a 2 settimane di sciopero dei lavoratori dell'Alba di Montemurlo, lavoratori che stanno scioperando per difendere i loro posti di lavoro con i diritti, perché ricordiamoci che fino alla firma dell'accordo sindacale di febbraio cucivano e stiravano capi del Made in Italy venduti a centinaia di euro nei negozi con un contratto delle pulizie nella precarietà, contrattualizzati con aziende fittizie. Quindi noi stavamo aspettando la convocazione da parte del sindaco di Montemurlo al tavolo che era stato annunciato, doveva arrivare tra ieri e oggi, ma ancora non è arrivata. Evidentemente il sindaco sta avendo dei problemi a far sedere i committenti a questo tavolo, e evidentemente ci sono delle ritrosie a prendere delle iniziative per collaborare nella risoluzione positiva di questa vertenza e tutelare questi posti di lavoro. Questa cosa da una parte non ci stupisce, perché siamo abituati a vedere brand che vantano fior fior di codici etici sui loro siti internet, ma poi quando sono chiamati effettivamente a prendersi delle concrete responsabilità lungo le loro filiere provano a girarsi dall'altra parte. Dall'altra in realtà ci preoccupa, perché l'appello del sindaco era stato molto chiaro, l'aveva detto chiaro e tondo: chi ha a cuore i diritti dei lavoratori nelle filiere dei Made in Italy venga a questo tavolo, si sieda e cooperiamo per affrontare questa situazione. Quindi continueremo ad aspettare, non troppo, l'abbiamo già detto, qualora la situazione non dovesse risolversi in breve tempo ci troveranno con le tende davanti ai magazzini dei brand, ci troveranno con le tende davanti ai negozi, ci troveranno a Firenze in via Calzaiuoli, e siamo pronti a risalire la filiera. Speriamo onestamente di non doverlo fare, speriamo che i brand decidano questa volta di essere parte della soluzione e non del problema, e vi terremo aggiornati su questo.
Ecco Giorgio, prima di tornare appunto a questo tavolo ancora sospeso, convocato dal Comune, cosa rappresenta nel percorso portato avanti sul territorio pratese e non, come sentivamo anche da Francesca dei Sud Cobas, cosa rappresenta il caso l'Alba, il caso della stireria, non solo per insomma la dinamica che poi è stata ripresa da un video dell'aggressione, ma anche per le modalità di gestione e di non rispetto dei diritti dei lavoratori?
Rappresenta un caso di scuola che riesce a fare il salto di qualità, che riesce ad investire, almeno appunto con la sua discussione pubblica, tutta la filiera. Questa è la prima volta, a onor del vero, che accade pubblicamente, perché in passato tutti i diritti negati del distretto e anche gli operai invisibili e tutto il racconto che spesso abbiamo dovuto fare era legato almeno mediaticamente al fast fashion, e quindi diciamo così a una, sicuramente a uno sbocco sul mercato di carattere diciamo più basso. Si diceva che appunto questi diritti negati erano legati a tutta una filiera diciamo della bassa qualità. In realtà questa volta il caso è emblematico, purtroppo ai noi, non solo per la violenza ma come dicevi tu anche per il fatto che coinvolge e investe delle ditte del distretto tessile tipicamente italiane, e quindi insomma pratesi, che hanno a che fare appunto con i brand della moda e anche dell'alta moda. È appunto degli scorsi giorni il caso ancora più emblematico del fatto che alcune ditte legate ad Alba SRL appunto bloccando le loro lavorazioni per questi scioperi abbiano causato il fatto che a New York non ci sia stata una sfilata. Insomma, questo è il vero punto. Questa volta sono chiamati in causa, almeno da parte dei lavoratori, tutti dei sistemi di filiera che vanno verso l'alto, verso i grandi brand ai quali appunto adesso viene chiesto di sedersi, e non sarà molto semplice.
Ecco, questa chiamata che è stata importante nella tempistica, perché è stata una reazione appunto abbastanza veloce da parte dell'istituzione. Forse però, come ci diceva la rappresentante dei Sud Cobas, il sindaco di Montemurlo sta incontrando delle resistenze, e soprattutto tu hai contezza di segnali di ricezione di diciamo movimenti all'interno del contesto dei brand del Made in Italy che dovrebbero rispondere a questo appello?
Le cose cambiano molto velocemente in queste ore, perché ovviamente ci sono dietro questi silenzi anche delle trattative, delle telefonate. Io ho contezza del fatto che queste stiano avvenendo. Devo dire sinceramente che la posta in gioco è così alta che questo episodio potrebbe creare un precedente importante, ed è questo sicuramente che è nella testa dei brand in questo momento, delle GRIF, ma anche dei committenti stessi, quando diciamo così pur riconoscendo che il diritto dei lavoratori è sacrosanto, debbono investirsi loro stessi di una responsabilità che probabilmente porterebbe a un cambiamento nel distretto. La vera domanda che sta dietro tutto questo è: può il distretto pratese sopravvivere o essere sostenibile, ovvero avere diritti per i lavoratori e continuare a produrre nello stesso tempo essere ancora protagonista nel mondo appunto della moda? Questa è una domanda molto difficile che parte da Prato, dove ci sono circa 40.000 lavoratori coinvolti, si allarga alla Toscana, dove i lavoratori della moda sono circa 150.000, il primo distretto di questa regione manifatturiero, e si allarga, come abbiamo visto, a tutto il mondo. Sappiamo benissimo che cos'è il Made in Italy.
E è proprio per questo che noi oggi vogliamo fare il punto in una situazione che è in movimento, come raccontavi, ma un movimento davvero che potrebbe portare a una direzione, a un'apertura importante. A proposito di aperture, va segnalata anche la posizione di Confindustria, abbastanza inedita.
Sì, sì, esattamente, fai bene a sottolinearla. Prima stavo proprio arrivando a questo, perché Confindustria proprio nel weekend, insomma in corrispondenza della manifestazione che citavi, ha fatto un'apertura significativa, chiamiamola apertura, in realtà diciamo ha fatto capire con le dichiarazioni della sua presidente Fabia Romagnoli che effettivamente, se si vuole fare una discussione sulla sostenibilità del distretto, vanno coinvolti questi brand. Quindi diciamo Confindustria Toscana Nord, che è certamente diciamo il riferimento rispetto all'imprenditoria sul territorio pratese e nel distretto, ha fatto un richiamo specifico. Non so se questo però basterà, perché Confindustria ovviamente fa riferimento ai committenti, a quelli che stanno appunto nel mezzo di questa filiera, e non so se diciamo sarà sufficiente per coinvolgere anche la testa dei brand, che certamente non sta a Prato.
E allora Giorgio, noi ci aggiorneremo naturalmente, attendendo anche l'esito, la risposta, la conferma di questo tavolo promosso e annunciato dal sindaco di Montemurlo. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buona bella linea.
Interviste e approfondimenti che poi ritroverete tra poco anche sul nostro sito, nello spazio podcast di controradio.it. Prima di lasciare la linea al GR di Popolare Network, non posso non ricordarvi che oggi entra nel vivo Genius Loci con Emma Nolde, Aldo Schiavone, Stefano Cocco Cantini, Dario Cecchini in Sirum, tra gli ospiti anche il ricercatore Nobel per la pace 2007 Riccardo Valentini, il senatore della Repubblica Nencini, la storica del diritto Irene Stolz. Insomma, entra nel vivo questa iniziativa che fino al 28 settembre è un vero e proprio appuntamento autunnale, non solo per il pubblico di Controradio, non solo per i fiorentini, ma per il tanto successo che sta avendo. È giunta alla 8ª edizione, dimostra un interesse per Santa Croce, per la scoperta di spazi e il vivere anche gli spazi di Santa Croce in maniera inedita, uno spirito dei luoghi più affascinanti del mondo che grazie appunto a Genius Loci viene riscoperto a cura di Controradio, Controradio Club, Opera di Santa Croce, col contributo del Comune di Firenze per l'estate fiorentina e il sostegno di Fondazione CR Firenze. Allora, apertura delle porte questa sera alle 20, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, non so quanta possibilità ci sia ancora, ma insomma santacroceopera.it per una serata in cui il dialogo tra pensiero, arte, musica e spirito del luogo troverà espressione nel cenacolo, nel secondo chiostro. Appuntamenti tutti segnalati come sempre sul nostro sito controradio.it. dicevamo, tra poco la linea popolare, poi torneremo nei nostri studi anche su Controradio TV per Tutti al Voto regionale 2025 in Toscana, con noi Eugenio Giani, candidato alla presidenza della regione Toscana per la coalizione di centrosinistra.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
A Gaza sono almeno 15 le vittime accertate per gli attacchi israeliani che hanno colpito soprattutto la parte centrale della striscia Khan Yunis, Deir al-Bala, al-Bureij. A Gaza City intanto non si fermano le demolizioni di edifici in vari quartieri, con i carri armati israeliani che procedono sempre più verso il centro della città, mentre continua la disperata fuga dei civili verso sud. Il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen parlerà oggi in videocollegamento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato a lui e ai suoi principali collaboratori il visto, impedendogli quindi di recarsi fisicamente a New York. Il premier israeliano Netanyahu è invece in viaggio verso New York. Prima di partire ha dichiarato che nel suo discorso alle Nazioni Unite ribadirà la verità di Israele e la sua contrarietà ad uno Stato palestinese.
Tra pochi minuti il ministro della difesa Crosetto riferirà alla Camera dell'attacco subito ieri dalla Sumund Flottiglia e della nave militare inviata a supporto della missione diretta a Gaza. Intanto Giorgia Meloni nella notte ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Israele ha superato il limite causando una strage a Gaza, ha detto la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che l'Italia voterà alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Tel Aviv. Poche ore prima però Meloni aveva attaccato la Sumund Flottiglia definendoli irresponsabili che vogliono solo creare problemi al governo italiano. Intanto i sindacati di base hanno preannunciato una nuova mobilitazione generale per Gaza e per la flottiglia.
Le forze ucraine annunciano di aver abbattuto un caccia russo nel settore di Zaporizhia mentre conduceva attacchi con bombe aeree teleguidate. L'Ucraina afferma inoltre di essere stata attaccata nella notte da circa 180 droni, 150 sarebbero stati abbattuti. Da Mosca intanto il Ministero della Difesa russo dichiara da sua volta di aver intercettato o distrutto nella notte 55 droni ucraini.
L'imprenditore del vino Emanuele Ragneda ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo, di cui non si avevano più notizie dalla sera dell'11 settembre. L'uomo ieri è stato bloccato dai carabinieri mentre tentava di fuggire su un gommone, poi l'interrogatorio in caserma e la confessione. Il corpo di Cinzia Pin è stato trovato nella tenuta dell'imprenditore tra Arzachena e Palau.
20 anni fa veniva ucciso dalla polizia Federico Aldrovandi. Il 18enne di Ferrara, la notte del 25 settembre del 2005, stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, quando fu fermato da 4 agenti che lo picchiarono a morte. La prima versione ufficiale parlava di malore causato da alcol e droghe. L'allora ministro Carlo Giovanardi in Parlamento definì Federico un eroinomane. Poi, grazie all'impegno della madre e di tutta la famiglia e dopo una lunga e difficile battaglia per la verità, nel 2009 i 4 poliziotti furono condannati a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo. Oggi a Ferrara le iniziative per ricordare Federico Aldrovandi.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Calenzano e il divio della variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Pistoia e il divio per la 1. Ci spostiamo sulla PPD dove per viabilità esterna che non riceve traffico rallentato tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 10 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze in via di Lanciola per scavo urgente, restringimento di carreggiata con percorso alternativo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 27 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalmaviva. Alle 18 The One Game, il gioco di Mozart, uno spettacolo di 20 lucenti, regia e scrittura scenica a cura di Manu Lalli. Domenica 28 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalmaviva. Alle 18 grande chiusura con il Firenze Jazz Festival con Silvia Bolognesi in The Jungle Duck, progetto dedicato a Duke Ellington con Achille Succi. Catalyst per l'estate fiorentina 2025 presenta la rassegna Moby Dick di natura, balene, lotte e destini. Fino al 26 settembre spettacoli, incontri e performance multidisciplinari dal capolavoro di Melville. Una staffetta letteraria e teatrale che trasformerà biblioteche e altri spazi culturali di Firenze nelle scene del romanzo. L'opera, adattata per la scena dalla regista Riccardo Rombi, prevede 7 differenti performance tratte da altrettanti capitoli del testo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Programma su catalyst.it. Per prenotazioni scrivere a info@catalyst.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere quest'occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club. Il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
As the shadows they are forming, come and join me, center stage.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
I'm gonna Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Sabato 27 settembre alle 21, 10 modi per morire felici, ideazione e regia Emanuele Aldovrandi, uno spettacolo gioco in cui 10 spettatori sul palco hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita, compiendo scelte che influenzano l'andamento dello spettacolo con il solo obiettivo di morire felici. Biglietto e programma completo su teatrodelledonne.com.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu, progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Visita guidata sabato 4 ottobre alle 11. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Nella nostra newsline di oggi, come anticipato, proseguiamo tutti al voto questo viaggio per tappe verso le regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre. Ben trovato al nostro Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
L'appuntamento Raffaele con il nostro candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centro-sinistra Eugenio Giani quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno, e grazie per l'invito.
Dopo Antonella Bundu, domani ci sarà Alessandro Tomasi. In questo percorso di conoscenza, presidente Giani, rispetto a una candidatura, veniamo a lei che è stata decisa dopo l'estate con molta attesa anche da parte dell'elettorato, perché insomma la necessità di conoscere i programmi è importante, però lei viene e ha ribadito una presenza e una continuità rispetto al lavoro svolto. È un po' la cifra stilistica con cui sta portando avanti la sua campagna elettorale per la Toscana.
Ma indubbiamente il candidato uscente già parla con i risultati che può aver ottenuto e che può aver manifestato come modo di essere nell'arco della legislatura che è trascorsa. È evidente che io dirò la legge sul fine vita medicalmente assistito, che è stata una conquista della Toscana, che abbiamo approvato 27 voti a favore e 13 contrari e un astenuto, quindi con ampia convinzione, più del doppio dei voti contrari sono stati quelli favorevoli, però è stata sollevata al giudizio della Corte Costituzionale da parte del governo. Bene, a novembre, quando vi sarà quel giudizio, io chiedo il consenso per andare a difendere e a sostenere le ragioni di quella legge. Se viene qualcun altro, evidentemente non farà altrettanto. Analogo ragionamento vale per la legge sui balneari, per quella sul turismo, per quella sui 9 euro per coloro che vivono un contratto che sia di fornitura o di appalto verso la pubblica amministrazione regionale. Faccio questi esempi per dire che molto del lavoro che io prospetto per la prossima legislatura è un lavoro che nasce da quello che ho fatto nella precedente. Pensa alla sanità, che abbiamo portato a essere la seconda in Italia, secondo gli indicatori confermati sia da Agenas, l'agenzia del Ministero, sia dalla Fondazione Gimbe, il più importante istituto di rilevamento statistico sulla sanità a livello nazionale. È evidente che se io sarò confermato, questo risultato si proietterà nel fare la riforma della sanità territoriale, con le case comunità, gli ospedali, gli ospedali di comunità, con i servizi che forniremo di telemedicina e di tutto ciò che è la conseguenza di un lavoro fatto finora, quindi è evidente che io mi presento con le caratteristiche non tanto di continuità, ma quanto di rilancio, implementazione, sinergia con un lavoro che ritengo positivamente già di aver già fatto.
Senta Presidente, a proposito di con Roma, se un altro rappresentante del partito che esprime la Presidente del Consiglio viene in Toscana e dice questa cosa sarebbe CPR, ma non importa il merito, è più il metodo, questa cosa la facciamo a prescindere dalla volontà della regione. Che cultura politica dimostra? Autorità? Come la definiremo?
Ma innanzitutto un centralismo supponente, ovvero una visione, quella che il governo sta manifestando, fortemente centralistica, che toglie autonomia e spazio a quello che sono gli enti territoriali. Non è solo con noi, basta vedere tutte le misure che aiutavano comuni e regioni a far fronte ai bisogni dei cittadini, l'eliminazione sostanziale del conto affitti, quindi sulla casa il taglio totale delle risorse, che invece erano un fatto progressivo che portava i comuni e le regioni poi a agire, a operare grazie a risorse nazionali. Oppure pensate anche sulla sanità, il fatto che la sanità sia gestita dalle regioni, il governo in questi tre anni ha fatto scendere dal 2021, quando ministro della Speranza, dal 7% del prodotto interno lordo in tre anni al 6,3%. Voi capite che nel momento in cui si ragiona di un bilancio dello Stato che supera 1.000 miliardi, lo 0,7% quanto pesa. E io penso peraltro che questa visione centralistica dello Stato viene prodotta con supponenza. Pensate alle dichiarazioni di autorevoli esponenti del centrodestra quando io ho detto i CPR, i centri per il rimpatrio, che apparentemente è una formula anche che può stuzzicare l'attenzione della gente. Dice, ah, guarda, fanno dei centri per rimpatriare quei non comunitari che si sono resi responsabili di episodi che motivano la volontà di rimpatriarli nei rispettivi paesi, ma in realtà sono luoghi di detenzione, perché per rimandare il signor X che si è reso responsabile di qualche furto, di qualche altro episodio che non va bene nel rispettivo paese, aspetti mesi perché i trattati non lo consentono, quindi diventano carceri. I CPR oggi, per dove sono dei carceri, ma carceri seguiti non dal personale specializzato, perché il CPR viene appaltato nel servizio a cooperative o altre imprese che prendono l'appalto al massimo ribasso e quindi diventano luoghi di detenzione impropri che creano e favoriscono degrado, criminalità, perché se in quel CPR c'è il signor X, magari arriva il suo sodale che con lui aveva fatto diciamo parte di qualche gruppo abilitato a criminalità e a episodi non legali, che allora gli va vicino, e questi CPR diventano qualcosa di molto peggiore di carceri che favoriscono degrado intorno. Allora, secondo me vanno prima di tutto completamente riformati, dopo che sono completamente riformati, adeguati a standard, a personale specializzato, a condizioni di effettivo controllo delle persone che lì vengono messe, allora se ne potrà riparlare. Ma da qui allora il fatto di volerli da parte del centrodestra e anche da parte di chi si rappresenta alternativo a me nella guida della Toscana, di volerli a tutti i costi in Toscana, sembra quasi un dispetto, perché in Toscana il governo è di centrosinistra e perché l'indirizzo sta andando bene.
Se lo aspettava lei che in campagna elettorale si tornasse, il centrodestra tornasse su questa tematica e la cavalcasse quasi come un referendum, no? Pro o contro in base all'esito?
Sì, ma si stanno ridicolizzando, perché cavalcandola in nome del CPR, che è uno degli istituti più discussi e discutibili che sono stati creati, è un po' come la stessa logica che cerchiamo di dare la sensazione dove noi governiamo, centrodestra, di allontanare il problema, e quindi andiamo a fare un centro di detenzione e reimmissione in Albania, concordandolo con il governo albanese, ecco, se non lo possiamo fare in Albania, facciamolo nelle regioni a noi più ostili, quindi facciamolo nella Toscana.
Senta, al di là dei sondaggi, lei sente di avere la vittoria in tasca o sta lavorando per ottenere quel primato anche a livello regionale che porti la Toscana ad essere laboratorio politico anche rispetto alla coalizione larga che ha raggiunto?
No, io sto lavorando, poi è come una gara ciclistica o di maratona, negli ultimi chilometri devi pensare solo a correre e a pedalare, perché non ti guardare intorno agli avversari, perché possono solo distrarre. Di conseguenza non esistono sondaggi, esiste la volontà di essere presente sul territorio, di far valere le proprie ragioni, di esaltare quello che è il lavoro che insieme collettivamente possiamo fare per rendere grande la Toscana. E quindi io vivo proprio la percezione che non devo vivere, diciamo, la competizione elettorale pensando a polemiche, polemicucce a cui magari mi può portare il centrodestra o comunque coloro che a me sono avversi, ma devo invece spiegare, perché è la grande risorsa che ho, quello che abbiamo fatto per la sanità per portarla a livelli d'eccellenza, quello che abbiamo fatto sulla scuola, ad esempio gli asili nido gratis o libri gratis per creare un nuovo modello di welfare, quello che abbiamo fatto sul lavoro, perché le politiche attive del lavoro hanno generato 128.000 posti di lavoro. Dividete il milione di posti di lavoro promessi da Berlusconi per 20 regioni. Ecco, lui parlava di 50.000 posti di lavoro in una regione come la Toscana, ne abbiamo creati 128.000. Io punto a questo lavoro. Poi hai ragione, Chiara, se noi arriviamo a ottenere un risultato quale quello che viene in qualche modo prospettato ormai con continuità, la cosa che mi sento di commentare e positivamente è questa: dal primo sondaggio del Sole 24 Ore del 7 di luglio, che è il sondaggio che ogni anno, indipendentemente dalle elezioni, presidenti delle regioni ascoltano, guardano, perché è quello più attendibile, più obiettivo, fatto da Roma, da un giornale economico di questo prestigio. Allora era il 58, oggi 57,5, 58. Quello che guardo positivamente dei sondaggi è la stabilità rispetto al consenso negli ultimi 3 o 4 mesi. Ecco, questo dato potrebbe rendere il centrosinistra che vince ipoteticamente, si tratta solo di sondaggi, in Toscana un po' il punto di riferimento a livello nazionale. Questo è importante anche per la nostra regione.
Senta Presidente, poi veniamo alle questioni di casa vostra, diciamo così, però ancora una battuta sulla destra e sul centrodestra. La seconda arrivata a Miss Italia ha detto: per il colore della mia pelle vannacci diffonde razzismo. Lei che pensa di quello che sta accadendo? Anche questo tentativo di importare questa guerra civile strisciante che c'è negli Stati Uniti, il trumpismo, vannacci, la decima Mas, parlare della decima Mas, di alleati dei nazisti, dell'SS, della Wehrmacht. Lei pensa che Vannacci, che poi è il coordinatore della campagna del centrodestra in Toscana, stia seminando un discorso d'odio?
Ma ecco, questo è un qualcosa che sinceramente io non parlo mai dei miei avversari, perché uno deve pensare a se stesso, però in dubbio c'è un dato oggettivo: la Lega, che alle ultime elezioni guidava in qualche modo il centrodestra, Susanna Ceccardi, vi ricordate, Salvini
quasi il 23%
a suo sostegno molto presente, e che aveva il gruppo principale, più consistente in consiglio regionale. Se te guardi, io rivedo i volti degli 8 consiglieri della Lega che avevo in consiglio regionale, saranno sostanzialmente probabilmente tutti cambiati, o comunque rimarrà solo qualche figura individualmente ancora in grado di presentarsi.
Il Presidente sta dicendo che la strategia di Vannacci è totalmente fallimentare: dal 23 passeranno al 6.
No, no, io dico
sono numeri.
Dico, Galli e Baldini, due dei consiglieri della Lega più presenti, non sono stati ripresentati, e andate a guardare le loro affermazioni. Landi era il portavoce dell'opposizione espresso dalla Lega, che è passato a Fratelli d'Italia, quindi se si presenta così così come la consigliera Tozzi si presenta ai Fratelli d'Italia. Gli altri, non voglio entrare ulteriormente perché questi sono dati oggettivi, gli altri sarebbero dati interpretativi, dimostrano che vi sarà un vero e proprio cambio del DNA, ma questo cambio del DNA porta su posizioni che vedono la responsabilità, diciamo, di indirizzo proprio nel generale Vannacci, e sappiamo le sue posizioni. E certo, noi ci troviamo su una posizione diametralmente diversa, soprattutto perché su temi quali l'autoritarismo, la dittatura, il trumpismo, noi siamo sul versante opposto, e io ritengo che la Toscana antifascista, la Toscana che ha vissuto diciamo un senso di cultura della legalità, dei diritti, della libertà, della democrazia, è assolutamente refrattaria a questo tipo di impostazione.
Veniamo alla coalizione al campo largo che sta animando e sostenendo la sua candidatura. Allora, come giudica questo percorso con le varie forze? AVS, Movimento 5 Stelle, che è stato voluto fortemente, c'è una Leopolda che sta per iniziare con all'interno Italia Viva di una lista civica, Eugenio Giani presidente, insomma un appuntamento importante anche a livello di calendario per poter sostenere un percorso che in termini di contenuti, lei sta viaggiando molto, sta viaggiando anche insomma sostenendo tutta quella che è la forza messa in campo della pluralità della coalizione. Come sta andando questo campo largo nei contenuti per sostenerla?
Ma io devo dire molto bene, perché vedo che dopo aver avuto riunioni, incontri per coordinarci sul piano dei programmi, in realtà con la specificità della loro autonomia, ma in modo armonico, questa vasta coalizione che va da Renzi a Conte con il Movimento 5 Stelle, passando per Fratoianni e Benelli con AVS, l'Alleanza Verdi e Sinistra, per forze autenticamente riformiste come Più Europa, appunto Italia Viva, i socialisti, i repubblicani, con il fulcro rappresentato dal Partito Democratico, hanno una visione che da un lato assicura quello che è stato il buon risultato del mio governo negli ultimi 5 anni su scuola, lavoro, sanità pubblica, e dall'altra su anche nuovi temi che appunto l'allargamento della maggioranza ha maggiormente sottolineate, penso ai temi dell'acqua pubblica, all'attenzione sui temi del lavoro nel reinserimento con redditi di inclusione, sono stati chiamati redditi di cittadinanza, in realtà si tratta di un concetto molto largo, non è certo il reddito di cittadinanza a livello nazionale, questo è un reddito che può consentire a chi perde anche la cassa integrazione di avere le condizioni per una formazione professionale che lo rimettano in altri segmenti di mercato sul mondo del lavoro, e appunto su temi come questo di aprirci a dimensioni di novità. E onestamente questi aspetti, quelli nuovi e quelli che nascono dal lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, si stanno integrando in una bella visione della coalizione del campo largo.
Senta Presidente, in sanità, mantenendo o ampliando gli standard attuali, è possibile risparmiare qualcosa secondo lei?
Noi abbiamo ormai da 3 anni fissato 37 linee di risparmio su servizi non sanitari, ma che attengono al bilancio della sanità.
Trasporti, altro
genere. Si tratta di trasporti, autoparco, dall'altra parte compagnie che operano nel settore delle pulizie, della guardiania, anche della messa in ordine diciamo delle condizioni. Chiaro. All'interno dei paesi ospedalieri. Su questi servizi noi cerchiamo di limare per offrire risparmi. Nell'ultimo piano di risparmio, perché abbiamo nominato per ogni ASL un responsabile specifico che ci sottopone il piano dei risparmi, e su questo ad esempio l'anno scorso abbiamo risparmiato 130 milioni. Certo, 130 milioni in un bilancio di 8 miliardi e 100 come quello della sanità, uno può dire è poca cosa, ma intanto è e noi cerchiamo di farlo. Ecco, devo dirvi la verità, proprio perché abbiamo fatto fatto un'analisi accurata, perché io tutti gli anni devo passare sotto la spada di Damocle della verifica del bilancio, che non fa il Ministero della Sanità, con il quale collaboriamo 11 mesi e mezzo l'anno, ma ci sono quei 15 giorni di aprile in cui noi passiamo i nostri conti al vaglio del Ministero, che è quello delle finanze, quello del tesoro, come veniva chiamato una volta, e conseguentemente il Ministero, che è abilitato a vedere i conti, talvolta indubbiamente ci ha portato a prescrizioni che hanno immesso risorse del bilancio regionale, il bilancio regionale che doveva essere abilitato ad altre spese. Però se ad esempio noi mettiamo queste risorse, siamo arrivati anche all'ordine di 500 milioni, inutile che il centrodestra ci dica ma questo è un disavanzo, un buco di bilancio. Ma che buco o disavanzo? Questo è un investimento, cioè noi riteniamo che anche sulle risorse regionali, pur di mantenere alto il servizio della sanità, è necessario compensare quello che purtroppo non ci dà lo Stato.
Allora, poi siamo nella seconda parte conclusiva di questa trasmissione, percorso di tutti al voto con il candidato Eugenio Giani, poi le chiederemo anche un primo provvedimento se fosse appunto rieletto, ma la campagna elettorale coincide con un'escalation inquietante che sta sgomentando rispetto alla popolazione palestinese, a ciò che sta avvenendo a Gaza, a ciò che sta avvenendo rispetto alla Global Sumud Flottiglia. Tante le manifestazioni, la Toscana ha dato un segnale importante, anche la regione ha preso una posizione necessaria anche rispetto al sentimento dei cittadini e delle cittadine.
Sì, noi come giunta regionale abbiamo approvato un provvedimento che possa essere proposta di legge, che entra nell'iter del Parlamento. Appena rieletto il Consiglio regionale, questa sarà la prima legge che porteremo all'approvazione dopo averla approvata in giunta, cioè il riconoscimento dello Stato palestinese. Perché una regione, nel momento in cui approva una legge nel Consiglio, determina l'innesto di un iter che è nel Parlamento nazionale. Sarà una proposta di iniziativa regionale perché lo Stato italiano riconosca lo Stato palestinese. Io ritengo che questo sia conseguenza delle direttive ONU, sia conseguenza delle indicazioni che a livello internazionale nel corso degli anni sono sempre state acclarate, e che gli Stati europei e non solo finalmente assumono. L'abbiamo visto la Francia, la Gran Bretagna, l'Australia, il Canada. E io dico alla Presidente Meloni, perché non l'Italia? Che giustificazioni dà? Come ho letto, rinviamo a quando non ci sarà più Hamas, ma che discorsi sono questi? Noi dobbiamo avere la concezione che il popolo palestinese vive in un territorio da 2000 anni, sono milioni di palestinesi che oggi sono relegati a Gaza e nella Cisgiordania, e in questi territori noi dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina. E i crimini di guerra che sta compiendo Netanyahu, la strage di civili che sta compiendo Netanyahu, i ragazzi e i bambini che sono purtroppo delle gocce rispetto a quello che vive quella popolazione, ma che vengono, a cui viene consentito di poter arrivare, li curiamo al Mayer, all'ospedale del cuore, arrivano tutti denutriti, in situazioni di totale carestia. Insomma, questo prendersi gioco, perché di questo si tratta, delle più elementari condizioni di civiltà è una cosa insostenibile in una regione come la Toscana, in un paese come l'Italia. Quindi il governo sta ritardando un atto che è necessario rispetto ai nostri valori e alla nostra cultura, il riconoscere lo Stato di Palestina.
Presidente, rispetto ai temi che riguardano il lavoro e il tessuto industriale della regione Toscana, c'è stato un momento negli anni Ottanta in cui, quando Prato non era ancora provincia, in cui Firenze e Prato competevano con la provincia di Milano-Brescia addirittura, per cui stiamo parlando di un... Sì, certo, è vero, però c'è stato anche un ampio periodo di deindustrializzazione, ci sono state delle fasi anche globali
in qualche modo rispetto a questa parte di mondo.
Ma naturalmente
come si affronta questo tema della reindustrializzazione, se questa è la strada secondo lei?
Ma io ritengo che una regione come la nostra, nella sua storia, nella sua cultura, abbia dimostrato che deve sostenere più pilastri della sua crescita. Quindi vi è sicuramente il pilastro del turismo alimentato dalla nostra cultura, dalla nostra identità, dalla bellezza dei nostri luoghi, che sta dando ossigeno, che sta procedendo positivamente, però si tratta di un 15-20% del PIL della Toscana. Quindi è necessario che la manifattura, l'industrializzazione proceda. Io è evidente che ritengo che l'industrializzazione debba procedere con l'imprenditorialità, perché è evidente che sono le imprese che portano alla industrializzazione. Non possiamo certo ritornare a fenomeni di industrializzazione forzata con le partecipazioni statali. Noi dobbiamo immettere quindi risorse per favorire, stimolare e accentuare quello che è lo spirito imprenditoriale di chi va verso medie e grandi imprese. Lo abbiamo fatto, tanto è vero che noi abbiamo in questo settennato di fondi europei 550 milioni destinati a bandi per l'incentivazione alle imprese, sia la media e grande impresa, sia, non dobbiamo mai dimenticarlo, la Toscana, per le sue caratteristiche, lo spirito dei suoi imprenditori, la Toscana è terra di piccole e medie imprese, lo diceva il grande economista Beccattini. E oggi noi abbiamo il 93% delle nostre imprese che entrano nella categoria dell'artigianato e della piccola e media impresa. Quindi dobbiamo stare attenti anche agli aiuti in termini di incentivo su ricerca, innovazione e sviluppo, efficientamento energetico, di prospettarli anche con forza a questa rete delle piccole e medie imprese. Però la manifattura è essenziale, va accompagnata molto dall'innovazione.
Un'ultima domanda, un tassello dolente è quello dell'astensionismo, una non presenza, un esercizio di voto che è sancito dalla nostra Costituzione. Come intercettare quel bacino e anche arrivare ai giovani e alle giovani toscane?
Ma io ritengo che dobbiamo fare questo sforzo, non chiuderci negli abituali modi di far politica, sfruttare tutte le condizioni per arrivare ai giovani. Noi ad esempio sui giovani, con iniziative quali New Generation Fest, che il mio portavoce, che peraltro si presenta in queste elezioni al collegio di Pistoia, Bernardica, è riuscito a portare, ricordo l'edizione dell'anno scorso, 18.000 prenotazioni di giovani, danno il senso di una generazione che, quando è sollecitata nel modo giusto, è presente. Magari non sulla politica pura, la politica la esprime attraverso opinion leader che parlano sul piano del teatro, dell'intrattenimento, dell'esempio che danno nelle loro professioni, e conseguentemente i giovani vanno saputi intercettare. Ma io rifiuto l'idea di una generazione assente, indolente. È una generazione che ha le sue peculiarità. La mia generazione la sua peculiarità l'aveva nel far politica, nel scendere in piazza. Era la generazione degli anni immediatamente successivi al 68, io ho finito il liceo nel 78, e devo dire che aveva caratteristiche di partecipazione politica che però poi sono rimaste molto deluse, e conseguentemente forse anche una posizione più equilibrata, ma sollecitata al momento e al punto giusto, come questa generazione ha una sua specificità positiva. Per le elezioni noi cerchiamo di far di tutto per interessarli e fargli capire che scegliere se la sanità deve essere pubblica o deve essere lasciata verso il privato, se la scuola deve essere completa o se invece deve essere fatta fare solo a chi ha, se fare una scelta verso il lavoro, verso la modernizzazione delle nostre infrastrutture. Interessa a tutti, interessa alla comunità, interessa ai valori su cui loro prima di tutto costruiranno il futuro. Cerchiamo questo messaggio di trasmetterlo anche nei modi giusti, perché oggi la questione non è solo i contenuti del comunicare, ma anche la capacità di comunicare.
Come spesso diciamo, cerchiamo di affrontare anche in Gen Z e con la nostra redazione di TIF. E allora ringraziamo il candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centro-sinistra, Eugenio Gianni, per essere stato con noi.
Grazie a voi e consentitemi, non lo faccio captatio benevolentia, ma grazie perché Controradio rappresenta una delle quelle forme di comunicazione autentica, libera, che sta nella pelle dei valori e della cultura della nostra regione. Quindi grazie per il servizio.
Grazie Presidente.
Insomma, ci avviciniamo verso il cinquantennale, poi ci sarà modo di parlare dell'importanza di Controradio. Intanto, grazie Presidente, noi proseguiremo tutti al voto, lo faremo domani con il candidato alla presidenza per il centrodestra Alessandro Tomasi, ma sono tutte trasmissioni riguardabili, visibili, ascoltabili su controradio.it. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Bella storia.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Controradio.
Le 9:20 torna venerdì 26 settembre la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, un'intera giornata dedicata alla scienza e alla ricerca con eventi, laboratori, attività per tutti. I protagonisti saranno come sempre le ricercatrici e i ricercatori che animeranno le piazze delle nostre città con esperimenti, dimostrazioni, proprio per cercare di avvicinare la cittadinanza al mondo della scienza e della ricerca. Io saluto e ringrazio il professor Stefano Cannicci, referente scientifico del programma fiorentino di Bright Night 2025. Buongiorno a lei, professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È una bella iniziativa, soprattutto per diffondere una cultura della scienza e della ricerca del nostro paese, no?
Beh, in questo periodo storico mi sembra assolutamente importante. Abbiamo persone che si fanno le autodiagnosi su TikTok e quindi l'idea è proprio questa, cercare di capire. No, in realtà è proprio bidirezionale, non è solo noi che usciamo dalle aule e vi spieghiamo cosa facciamo, come lo facciamo, come, cosa vuol dire veramente la scienza e come facciamo ricerca, ma è anche una richiesta d'aiuto. Vogliamo cercare di capire cosa chi non è all'università ci chiede. La ricerca, se è per conto suo, se è autodiretta, non serve a niente, ha bisogno veramente di un continuo feedback con la società, cercare di capire quali sono i bisogni, quali sono le cose che dobbiamo cercare di sviluppare, cos'è che migliora la vita delle persone.
E questo ci aiuta anche a raccontare da una parte l'importanza della ricerca, di investire in ricerca, dall'altra parte la qualità altissima del mondo della ricerca del nostro paese, in Toscana, nelle nostre università.
Sì, noi siamo molto orgogliosi del sistema della ricerca toscano. Io chiaramente rappresento l'Università di Firenze, ma questa è da 10 anni un'iniziativa che viene fatta in comune con tutte le università, tutti gli atenei toscani e anche altri istituti di ricerca toscani. Per esempio, con noi in piazza c'è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e siamo un'eccellenza, stiamo lavorando davvero sodo e anche in maniera integrata per molti aspetti della ricerca, e quindi sì, vogliamo, vogliamo autocelebrarci, però ecco, a volte lo sa anche lei, insomma, questa regione è famosa per altro, giusto? E invece no, invece c'è tanta ricerca fatta bene in maniera internazionale, e quindi è giusto aprirsi e spiegarlo.
Raccontiamo brevemente nel concreto, facciamo qualche esempio di quello che accadrà nella Brain Night 2025.
Allora, intanto è partita martedì e sono circa 80 eventi che coinvolgono 300 fra ricercatrici e ricercatori, dai nostri dottorandi fino a direttori di dipartimento. Il clou naturalmente è domani, siamo in piazza della Santissima Annunziata dalle 3 fino alle 11, stand di tutti i tipi, c'è un terzo della piazza che riguarda attività per ragazzi, ma non solo ragazzi, anche colleghi, insegnanti delle superiori che vogliono parlarci di possibili esperimenti da fare in classe. Questa è una parte molto bella di quella zona lì. E poi abbiamo la caccia al tesoro per i ragazzi delle medie, abbiamo tantissimi stand, dicevo appunto, dell'INAF, ma abbiamo i granchi blu in piazza, che poi non sono così terrificanti, almeno li vedete. Abbiamo stand, quest'anno c'è molta biomedica, mi ha fatto molto piacere che i colleghi della biomedica portino in piazza le loro ricerche, anche in maniera molto positiva, rassicurante, sui grandi progressi della medicina. Dettarli tutti è un po' difficile, però ecco, soprattutto un'altra cosa importante: quest'anno coincidiamo con la giornata europea delle lingue e il nostro centro linguistico di Ateneo organizza visite alla loro sede in via degli Alfani, lì vicina. Ci sono i nostri lettori, noi insegniamo quasi 30 lingue all'Università di Firenze, quindi da questa parte è un valore aggiunto notevolissimo. Non finisce qui, abbiamo anche il weekend, molti musei, anche non universitari, fanno parte degli eventi del weekend. Quest'anno c'è la novità dell'escape game all'Orto Botanico, 4 turni nel weekend, quindi se voi volete cimentare con un gioco a quiz per scappare dall'Orto Botanico su base di piante di botanica, è la volta buona. Ecco.
Appuntamento con Brain Night 2025, se andate sul sito dell'università, delle nostre università toscane, sul sito Unifi, trovate veramente tutti i dettagli per quelli che sono veramente numerosi esempi per una grande opportunità di scoperta, di riscoperta, di approfondimento, di ricerca anche di chiavi di lettura e di strade per il futuro, soprattutto per i più giovani, per quello che riguarda il mondo della scienza e della ricerca. Professor Scannicci, grazie davvero.
Grazie a lei, grazie a tutti e grazie a tutti. Vi aspettiamo in Santissima Annunziata.
Secondi alle 9.30, giovedì 25 settembre 2025, Mirko Roppolo dopo il giornale radio di Popolare Network, poi torna Benedetto Ferrara, l'informazione regionale alle 12.45. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Abbiamo inviato una sequenza.